Ed eccoci di nuovo in diretta. Dicevo, parliamo di cambiamenti ambientali in America Latina. Oggi parleremo di Messico e di Centro America. Come abbiamo fatto le volte scorse, faremo questo viaggio con l'aiuto di un atlante del cambiamento ambientale che abbiamo scaricato da internet, prodotto dal Dipartimento per l'Ambiente delle Nazioni Unite, quindi assolutamente non un documento di pazzi estremisti ecologisti con delle manie catastrofiste, ma una delle principali istituzioni internazionali che quindi è anche interessata a visto che rappresenta gli interessi di quegli stessi stati che difendono l'azione delle multinazionali in America Latina e nel mondo, quindi avrebbe anche l'interesse di nascondere i problemi a cui ci pone davanti questo sistema economico. E partiamo quindi dal Messico, il primo paese di lingua spagnola del mondo con 110 milioni di abitanti, un paese anche in grande espansione economica, ma come gli altri paesi in ascesa a livello globale, anche un paese dalle grandi contraddizioni sociali, oltre che sociali naturalmente contraddizioni ambientali. Infatti il Messico rientra tra i primi 15 emissori mondiali di anidride carbonica, una delle sostanze responsabili del riscaldamento climatico. Di questi 110 milioni di abitanti, quasi il doppio dell'Italia, più di 20 milioni di persone si concentrano in una delle aree più densamente popolate del mondo, la Valle del Messico, dove appunto sorge la capitale messicana, Città del Messico. La crescita disordinata e spropositata di Città del Messico presenta in maniera particolarmente esasperata tutti i problemi che si incontrano in tutte le megalopoli dell'America Latina in generale, del mondo non occidentale, perché come abbiamo visto anche le volte scorse, sia l'America Latina ma anche l'Africa, l'Asia sono paesi caratterizzati da una grandissima urbanizzazione. Cioè moltissime persone vivono in città di milioni di abitanti e molte di queste vivono in condizioni drammatiche, nelle favelas brasiliane o nelle ciudades miserie argentine o nei vari ghetti di tutto quello che viene chiamato terzo mondo. E naturalmente queste grandi concentrazioni di persone causano anche delle gravi conseguenze a livello ambientale, quindi anche per la salute delle persone che ci vivono. Inquinamento dell'aria e dell'acqua, produzione di una quantità insostenibile di rifiuti e appunto come dati per vedere la situazione drammatica che vivono gli abitanti della Valle del Messico, una parte del paese che tra l'altro concentra anche un gran numero di fabbriche a livello nazionale. Nel 2008 la quantità d'ozono, un altro gas ad effetto serra nell'aria, ha superato la soglia massima per la metà dell'anno. Le fabbriche che costituiscono una delle zone industriali più grandi del mondo scaricano i loro scarti nei corsi d'acqua superficiali e sotterranei, specialmente in quelli che appartengono alla conca del rio Tula, che quindi vanno a finire in questo fiume. Per quanto riguarda i rifiuti solidi, invece, nel 2008 ne sono state prodotte ben 30.000 tonnellate al giorno e nel quinquennio 2004-2009 la zona metropolitana di Città del Messico ha prodotto quasi la metà delle 1.127.000 tonnellate di rifiuti tossici del paese. Quindi la maggior parte dei rifiuti tossici del paese sono prodotti proprio a Città del Messico. Per quanto riguarda il resto del paese, è un paese molto diversificato a livello ambientale, attraversato da due catene montuose che superano i 5.000 metri, la cordigliera orientale e quella occidentale, con ambienti diversissimi tra loro, a partire dal deserto del nord fino al clima tropicale del sud, passando per l'altipiano del centro, proprio appunto Città del Messico e altre tra le maggiori città messicane come Guadalajara si trovano sull'altopiano centrale. Anche il tipo di vegetazione è diversificato: boschi, foreste tropicali, macchia di arbusti e savane. Sono tutte aree però soggette ad una grande deforestazione, calata negli ultimi 15 anni rispetto ai 14 milioni di ettari tagliati tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 90, ma comunque elevata e pericolosa. Una deforestazione che anche qui avviene molto spesso per permettere di coltivare di nuovi appezzamenti di terra. E infatti queste ultime tra il 1993 e il 2008 sono aumentate di 1,8 milioni di ettari. E il bello di questo atlante che abbiamo consultato è proprio quello di fornire delle foto satellitari a distanza di 20-30 anni che mostrano i cambiamenti avvenuti nell'ambiente presi in considerazione in maniera chiarissima, più di mille parole, perché tutti possono vedere le foreste diminuire, lasciare spazio ai campi coltivati, come appunto avviene nel caso di questa foto ripresa sulla Selva Maya, in particolare la parte che prende il nome di Selva Lacandona, che forse molti di voi conosceranno perché si trova in Chiapas ed anche una delle zone più colpite dalla deforestazione. Le principali cause della deforestazione sono naturalmente anche qui l'avanzamento della frontiera agricola, ma anche lo sfruttamento forestale, l'inquinamento del suolo con sostanze chimiche utilizzate in agricoltura, l'espansione demografica che per costruire nuovi edifici toglie spazio alla foresta, la costruzione di strade, l'esplorazione e lo sfruttamento petrolifero. Abbiamo visto, parlando del Sud America, come spesso la costruzione di strade permette proprio lo sfruttamento forestale, lo sfruttamento del legname delle foreste, perché a partire dalla strada che taglia la foresta si inizia a tagliare all'isca di pesce dentro la foresta e il legname viene trasportato e poi venduto e commercializzato in tutto il mondo. Un'altra risorsa fondamentale sfruttata eccessivamente è l'acqua. Anche qui a premere maggiormente su questa risorsa naturale è l'agricoltura e l'allevamento. Noi infatti spesso pensiamo che l'acqua, gli sprechi maggiori dell'acqua avvengono ad esempio nell'utilizzo domestico, ma in realtà l'80% dell'acqua nei paesi industriali è utilizzata nell'industria. Nel caso del Messico, dove appunto un peso importante ce l'ha ancora l'agricoltura, ben il 77% dell'acqua, dato del 2007, viene utilizzata da agricoltura e allevamento. L'aumento della popolazione ha naturalmente diminuito la disponibilità di acqua pro capite, ma anche il totale complessivo è diminuito. Addirittura nel 2010 era un quarto di 60 anni prima, quindi l'acqua disponibile in totale in Messico era solo un quarto nel 2010 rispetto alla quantità del 1950, quando naturalmente anche la popolazione era notevolmente minore. E anche su questo tema abbiamo una foto satellitare che ci mostra anche l'inquinamento delle risorse idriche, in questo caso del lago Chapala, un lago che si trova vicino Guadalajara, anche il più grande lago del Messico. Anche questo ha stretto contatto con una zona industriale, industrie che naturalmente scaricano i loro rifiuti nel lago o nei corsi d'acqua che poi sfociano nel lago, acqua del lago che viene anche utilizzata dall'agricoltura. Addirittura l'acqua dei corsi d'acqua che sfociano in questo lago è convogliata per i tre quarti nei campi per irrigare i campi. E l'immagine ripresa a distanza di 30 anni, dal 1973 al 2008, mostra il livello del lago notevolmente più basso, oltre a mostrare i sedimenti portati dai fiumi nel lago, naturalmente sedimenti che si vedono di più se il livello del lago si è abbassato.
Jesus organos no encontraron, oye, que fatiga, los quemaron, esto.
E ora ci spostiamo un po' più a sud, in Centro America, un insieme di sei stati abitato da 40 milioni di persone, di cui la maggior parte, di cui una gran parte in Guatemala, ben 15 milioni. Guatemala che è anche messo in crisi ambientalmente da una deforestazione pazzesca alla quale il governo ha cercato di mettere un freno mettendo sotto protezione il 30% delle aree forestali. Ma tra 1950 e 2006 addirittura la metà dei boschi guatemaltechi è stata tagliata. Come ad Haiti e in altri paesi poveri della regione, un ulteriore fattore di deforestazione è rappresentato dall'uso della legna come unica fonte energetica e di calore per addirittura il 74% della popolazione che quindi non ha abbastanza entrate per permettersi di acquistare una stufa con le bombole, ad esempio, o appunto paesi, villaggi dove non arriva la corrente elettrica e quindi non sarebbe, volendo, nemmeno possibile installare un impianto di calore. Naturalmente questi impianti servono relativamente in una zona come il Centro America, dove la temperatura è molto alta, però il legname può servire anche a cucinare o a costruire delle case di fortuna. Ma le cause principali del taglio degli alberi sono naturalmente legate al modello economico: allevamento, coltivazione della palma africana, commercio illegale di legni pregiati, estrazione di idrocarburi che, come abbiamo visto, vanno a bucare la foresta, perché là dove c'è il giacimento niente può fermare l'intenzione di sfruttarlo.
Incontenibile del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra por y en el combate.
Deforestazione e sovrasfruttamento dei terreni, fenomeno che riguarda addirittura il 15% del territorio nazionale, sono le cause principali dell'erosione che mette in pericolo la capacità nutritiva del suolo. Già ne abbiamo parlato per il Sud America, quando alla terra gli si toglie la protezione degli alberi, il vento spazza molto più facilmente via il suolo, sia lo strato superficiale che contiene sostanze nutritive che permettono la coltivazione, perché sotto spesso si tratta di terra senza sostanze nutritive, addirittura di nuda roccia, e quindi resta quello, il suolo viene portato via o dal vento o da piogge torrenziali, che anche queste non trovano la barriera frapposta dagli alberi, e quindi il suolo si impoverisce con gravi danni sulla sua capacità produttiva e quindi anche sulla possibilità per la popolazione di ricavare i propri alimenti.
Mañana que irrumpa el nuevo día.
anche lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche e il loro inquinamento è un grave problema. Addirittura il 20% delle morti in Guatemala è causato da malattie connesse all'utilizzo di acqua inquinata e solo l'82% ha accesso all'acqua corrente. Quindi si utilizza quest'acqua inquinata dai corsi d'acqua, dai laghi, e si prendono delle malattie mortali per il 20% della popolazione e addirittura responsabili del 30% delle morti di bambini. E una delle immagini più impressionanti di questa Atlante è proprio quello del lago Atitlan, nel quale si vedono gli effetti dell'inquinamento e di quel fenomeno detto di eutrofizzazione, ossia di aumento delle sostanze nutritive nell'acqua, sostanze nutritive che vengono per esempio buttate sui terreni coltivati per aumentare fertilizzanti, no? Fosfati, nitrati che vengono buttati per permettere una coltivazione più produttiva, che poi l'acqua trascina nel lago o nel corso d'acqua, e aumentando le sostanze nutritive si altera tutto l'ecosistema e aumentano ad esempio le alghe. In questo caso si vede, nel caso del lago Atitlan, si vedono degli aloni verdi a distanza appunto già si vedono nelle foto satellitari, quindi a distanze di decine di centinaia di metri. Sono tutte alghe nutrite dai fosfati, che sono 5 volte più che nell'83 in questo lago, e dai nitrati addirittura con un valore 10 volte superiore a quelli contenuti nel 68. È aumentato quindi la densità di fitoplancton per litro, un essere vivente che anche questo entra in gioco nella nutrizione delle alghe, e l'aumento di cianobatteri nel lago è stato la causa del diffondersi di malattie nelle zone prossime o che ne utilizzano l'acqua. Quindi si vede come il processo di sovrasfruttamento dei terreni va poi ad aumentare l'inquinamento e anche la causa di malattie per la popolazione. E quindi vediamo in maniera esemplare qual è il collegamento tra crisi ambientale e tra difficoltà enormi per la popolazione di vivere o addirittura di sopravvivere, e vediamo il collegamento che c'è tra una gestione corretta del nostro patrimonio ambientale e la nostra stessa sopravvivenza.
La fuente della creazione parió el zar y parió el rey y hasta el mismo Jesucristo lo dio a luz una mujer. Es momento, ciudadanos, de cumplir nuestro deber. Si la ley no lo resuelve, lo debemos resolver, castigando a los cobardes que ultrajan a la mujer. Llantos, lamentos y rezos se escuchan en el lugar.
Dal Guatemala passiamo all'Honduras, un paese prevalentemente agricolo che ha anch'esso subito una deforestazione impressionante negli ultimi 20 anni, perdendo più di un quarto della sua superficie boscosa. E infatti i paesi che più hanno sofferto fenomeni di deforestazione sono i paesi con un governo più debole, più succube dei grandi poteri internazionali, che quindi non gestiscono correttamente il loro patrimonio forestale. È facile naturalmente per il Giappone, ad esempio, ma anche per gli altri paesi del centro dell'economia mondiale, come la Germania, ma come anche l'Italia e gli Stati Uniti, conservare il loro patrimonio forestale, perché poi gli alberi che servono per costruire i mobili che noi ci compriamo li vanno a prendere nel sud-est asiatico, nella foresta amazzonica o nel Centro America, che è una delle aree più deforestate del mondo. In Honduras, l'Honduras negli ultimi 20 anni ha perso addirittura più di un quarto della sua superficie boscosa, mentre abbiamo visto che il Guatemala in 50 anni ne aveva persa metà. Il 10% del prodotto interno lordo dell'Honduras è prodotto proprio dall'industria del legname, che riguarda soprattutto i pini, ma il principale fattore di deforestazione è causato dall'espansione dell'agricoltura. Anche Qui le mangrovie che abbiamo, di cui abbiamo parlato per l'Ecuador, mangrovie che sono delle piante che crescono in delle zone periodicamente o totalmente bagnate dall'acqua marina, che proteggono anche la costa dalle onde del mare, quindi permettono la stessa vita delle popolazioni che vivono sulla costa, ma consentono anche la vita di molti animali, alcuni di questi utilizzati dall'uomo, come i gamberi, ma gamberi che hanno dato luogo ad un'industria, una vera e propria industria dell'allevamento dei gamberi, che per espandersi taglia le mangrovie, costruisce delle piscine nel quale i gamberi vengono allevati. Le larve dei gamberi vengono prese dall'ambiente naturale, quindi impoverendo anche la loro stessa riproduzione naturale, vengono messe in queste vasche e poi vengono esportate in tutto il mondo, ma naturalmente, come sempre, soprattutto in Occidente. E l'Honduras è proprio dietro l'Ecuador il secondo esportatore di gamberi dell'America Latina. E anche qui abbiamo una foto satellitare che riguarda il Golfo di Fonseca, dove l'allevamento dei gamberi è stato impiantato a partire dal 1973 con finanziamento statale. Nella foto si vede come le mangrovie abbiano lasciato spazio alle piscine per i gamberi. Oltre che dal taglio delle mangrovie e delle foreste costiere, le coste pacifiche e caraibiche dell'Honduras sono danneggiate dallo sviluppo turistico urbano e a soffrire un attacco costante sono i banchi di corallo, anch'essi che ospitano moltissime specie viventi, anch'essi proteggono le stesse coste del Centro America. E come ne avevamo già parlato la settimana scorsa riguardo ai Caraibi, anche lì i banchi di corallo sono diminuiti in maniera impressionante. A proposito di questo, vi ricordo che per chi volesse ascoltare le passate trasmissioni può sempre andare ad ascoltarsele o a scaricarle sul nostro sito internet, che è comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Lì trovate anche il link a questo atlante di cui stiamo parlando, un atlante che si può scaricare gratuitamente da internet, che anche per chi non sa lo spagnolo e l'inglese, perché appunto è presente in questa doppia versione, è utilissimo, è usabilissimo, perché appunto presenta queste foto satellitari che non necessitano quasi nessuna didascalia, perché l'occhio nudo vede come drammaticamente è cambiato l'ambiente di questi paesi. E anche il Nicaragua, paese a sud dell'Honduras, ha subito una diminuzione delle foreste dell'11% dal 1990 al 2005, e la sua superficie forestale è ora ridotta al 42,5%. Anche lui vede come maggiore causa della deforestazione l'avanzamento della frontiera agricola e la dipendenza energetica dal legname, ma un grave colpo a questa risorsa e anche al controllo del governo sulla sua gestione è rappresentato dal taglio illegale per fini commerciali dei legni pregiati. E non possiamo che rimarcare ancora una volta come il dramma ambientale, naturalmente ora perché parliamo dell'ambiente, ma è un dramma sociale, economico di questi paesi, non è dovuto alla loro stessa natura, ma al legame, al rapporto commerciale che hanno con l'Occidente, con il centro del mondo capitalista, che utilizza appunto questi legni pregiati per i propri mobili, non certo per quelli della popolazione locale. il Nicaragua presenta una zona molto più fertile sul Pacifico, dove l'origine del terreno è vulcanico, e mi dicono che i terreni d'origine vulcanica sono appunto più fertili, ma qui l'uso eccessivo di sostanze chimiche in agricoltura ha causato cristallizzazione, salinazione e lisciviazione del suolo, colpendo i corsi d'acqua e la salute umana. Altri fattori che hanno colpito le risorse idriche in tutto il paese sono la distribuzione disordinata degli insediamenti umani, la carenza del sistema fognario, la sedimentazione causata dalla deforestazione. I processi di erosione e gli alti livelli di inquinamento hanno provocato l'eutrofizzazione dell'acqua, diminuendone la qualità. Abbiamo spiegato prima che cos'era l'eutrofizzazione, l'aumento di sostanze nutritive nelle acque che quindi alterano l'ecosistema e favoriscono la crescita di alghe. Nel 2008 solo il 30% delle acque è stato depurato, il resto è finito direttamente nei fiumi e nel mare, quindi andando a aumentare l'inquinamento idrico. Tra i più colpiti da questo inquinamento sono il lago Managua e il lago Nicaragua, quest'ultimo il più grande dell'America Latina dopo quello di Maracaibo, quest'ultimo completamente eutrofizzato. Bene, ormai manca un quarto d'ora alla fine della trasmissione. Prima di concludere vi lascio con una breve pausa musicale.
Nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.
Anche il Costa Rica è un paese altamente urbanizzato, pensate che addirittura la metà della popolazione, comunque di 4 milioni, quindi un paese abbastanza piccolo, vive nell'area metropolitana di San José, la capitale. La concentrazione della popolazione in un'area che copre il 4% della superficie totale del paese pone naturalmente moltissimi problemi: inquinamento, smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento idrico. Addirittura in soli 4 anni, dal 1996 al 2000, l'acqua estratta per approvvigionare la città è quadruplicata. Acqua che è sempre di minor qualità a causa dell'inquinamento, che ha fatto aumentare il livello dei nitrati in essa disciolti. E proprio a riguardo della grande area metropolitana di San José abbiamo anche qui una foto satellitare. Si vede come nel 1976 ancora i municipi che oggi la compongono siano separati anche in molti casi da foreste, che oggi appunto invece sono tutti fusi insieme in quest'area che ospita la metà della popolazione costaricense, dove si trovano il 70% delle automobili del paese e l'85% della produzione industriale. Anche in Costa Rica la deforestazione è stata particolarmente veloce. Nell'arco di 50 anni la popolazione è quintuplicata e è stato tagliato un quinto di tutte le foreste del paese. L'area forestale del paese si trova nella valle, la principale area forestale si trova nella Valle Central, che nel 92 copriva 160 migliaia di ettari e nel 2006 addirittura dopo 14 anni era scesa a 103, quindi ha perso addirittura un terzo di tutto la sua superficie forestale. E concludiamo tutto il viaggio di cui abbiamo intrapreso in queste 5 puntate con Panama, uno dei paesi più giovani dell'America Latina, visto che è nato per intervento degli Stati Uniti, che volevano costruire il canale che collegava Pacifico e Atlantico proprio lì in una regione della Colombia, e quindi hanno fomentato la separazione di questo dipartimento colombiano che dall'inizio del secolo scorso è appunto uno stato autonomo. I problemi che colpiscono il più meridionale dei paesi del Centro America sono simili a quelli degli altri paesi della regione: deforestazione, degrado dei suoli, inquinamento dovuto alle miniere, danneggiamento dell'ecosistema costiero. Anche nell'ultima immagine satellitare di cui vi parliamo, quella della baia di Parita, si vede l'effetto della deforestazione costiera e dell'abbattimento delle mangrovie per far spazio alle piscine per l'allevamento di gamberi e per far spazio in questo caso anche alle vasche per l'estrazione di sale marino. Infatti l'industria del sale è stata la principale attività economica della provincia di Condé negli anni 80, venivano estratti 35.000 tonnellate di sale all'anno. Oggi è in declino, come in declino è anche l'allevamento dei gamberi per il diffondersi di una malattia che colpisce questo crostaceo. Queste attività hanno però lasciato i suoli non protetti dall'erosione, dalla salinizzazione, perché naturalmente se ci va a finire l'acqua del mare con il vento, con le onde, poi l'acqua evapora e lascia il sale su questi terreni, impedendo di essere utili per coltivare, ma anche per far crescere delle piante non alimentari, e colpite anche questi terreni dalla desertificazione. E così abbiamo concluso questo viaggio per l'America Latina. Abbiamo parlato dei problemi ambientali che affliggono questo continente: deforestazione, scioglimento di ghiacciai, inquinamento o eccessiva urbanizzazione sulle aree costiere, distruzione di banchi di corallo e di mangrovie, distruzione portata dall'estrazione mineraria e petrolifera, tutte conseguenze di questo modello economico che evidentemente non è sostenibile per la nostra stessa sopravvivenza, tutte conseguenze naturalmente anche dell'azione dei governi latinoamericani, governi che però sono e sono stati per centinaia di anni solo gli emissari, i rappresentanti di un potere che una volta si chiamava imperialista, oggi si potrebbe chiamare neoimperialista, neocoloniale o come si vuole, ma resta un potere saldamente nelle mani dell'Occidente, che in quel continente veste soprattutto i vestiti degli Stati Uniti d'America.